dipende dal punto di vista. Vedi, in tutto ciò che devi fare, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... Hop! Il gioco viene!
Ed ogni compito di bien, più semplice e sereno, dovrai capire che il trucco è tutto qui. Con un poco di zucchero, la pillola va giù, la pillola va giù, pillola va giù.
Buongiorno care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, ben ritrovate e ben ritrovati alla Pillola Vagiun. Saluto da Anaïs Porgors e oggi alla Pillola Vagiun vi presentiamo un lavoro realizzato nell'ambito del Festival dei Diritti Umani, dove la Fondazione dei Diritti Umani e Share Radio collaborano con alcune classi di tutta Italia per parlare di diritti che sempre di più vengono negati. È anche l'occasione per preannunciare l'undicesima edizione del festival, che si terrà insieme a Gary Wood, dedicata al tema Chi comanda, e si svolgerà al Parco Center di Milano dal 14 al 16 aprile. Il lavoro che ascolteremo oggi è stato realizzato dalla classe terza A del Liceo Classico Borelli di Santa Severina. Si tratta di un podcast in 3 episodi che parla della strage di Cutro, che ascolteremo e che abbiamo accompagnato di una serie di canzoni che parlano della memoria di Cutro, della strage dei migranti in mare che purtroppo continua e alla quale non dobbiamo abituarci. Ringraziamo le ragazze e i ragazzi che hanno curato questo bellissimo podcast, Cutro, 3 anni dopo, voci di mare, voci di terra.
Il mare restituisce oggetti, storie e silenzi. A 3 anni di distanza, la spiaggia di Steccato di Cutro parla ancora a chi sa ascoltare. Siamo la classe terza A del Liceo Classico Diodato Borrelli di Santa Severina e questo è il nostro modo di ricucire una ferita che non vuole chiudersi. Cutro 3 anni dopo. Voci del mare, voci di terra. Un podcast per ricordare, per capire, per restare umani.
La notte del 26 febbraio 2023, il caicco Summer Love, partito dalla Turchia e carico di almeno 180 migranti, fa naufragio davanti alla spiaggia di Steccato di Cutro. 94 persone hanno perso la vita, tra loro molti bambini.
Tra i nomi di chi non ce l'ha fatta, uno è rimasto inciso nella nostra memoria, Kenan.
26 anni, afghano, figlio della Valle del Panjshir. Suo padre aveva combattuto accanto al comandante Ahmad Shah Massoud contro i talebani. Veniva da una famiglia di guerrieri, ma Kenan non voleva combattere.
Voleva studiare, voleva una casa, un luogo dove poter essere semplicemente un ragazzo di 26 anni. Si era trasferito a Kabul per frequentare il liceo. Cercava un futuro tra i libri, non tra le armi. Ma in Afghanistan non ha trovato né il percorso di studi che desiderava né il lavoro che sognava.
Dal Panjshir a Kabul, da Kabul alla Turchia, infine l'Europa come ultima speranza.
Ogni partenza è una ferita e lasciare la propria terra senza sapere se la rivedrai e affidare il proprio destino all'acqua.
Prima di imbarcarsi, Kenan ha consegnato allo zio, che l'aspettava in Svizzera, i suoi versi, parole scritte come se fossero un addio.
La terra della mia anima è così dura, c'è un sasso pesante sul mio petto. Da questo barcone ho capito che chi vede la realtà deve essere realista, che sei il luogo in cui arrivi e quella è la tua ultima destinazione. Non dovessi farcela, scrivete questo sulla mia tomba.
Non dovessi farcela, aveva 26 anni e già parlava come chi sente che il mare potrebbe non restituirlo alla vita.
La notte il caicco si è spezzato a pochi metri dalla riva, il mare era mosso, il legno era fragile e le onde troppo forti.
Noi studiamo Omero, studiamo l'Odissea degli eroi, ma l'Odissea di Kenan non aveva dei pronti a salvarlo, non aveva un ritorno, aveva solo una speranza.
Non avrebbe potuto sedersi in un'aula come la nostra, avrebbe potuto studiare, costruire. La differenza tra noi e lui non è nei sogni, è nel punto di partenza.
La strage di Cutro non è solo cronaca, è una domanda che ci riguarda tutti. Che valore ha una vita quando attraversa un confine? Chi decide chi può arrivare e chi no?
Noi studenti della terza A del Liceo Classico Diodato Borrelli di Santa Severina scegliamo di ricordare, scegliamo di dare un volto ai numeri, scegliamo di pronunciare i nomi.
Il mare può cancellare le impronte sulla sabbia, ma non deve cancellare la memoria. Questo podcast è il nostro modo di restare umani, di trasformare il silenzio in voce e il dolore in responsabilità.
Il nostro racconto comincia qui. Questo è il primo episodio del podcast in 3 puntate che abbiamo realizzato per non dimenticare. Nel prossimo appuntamento approfondiremo i fatti attraverso l'intervista al dottor Giuseppe Pipita, direttore del settimanale Il Crotonese, mentre concluderemo il nostro viaggio nell'ultimo episodio con il racconto della storia di Alì.
Sui tetti di Slesia, storie portate dal vento, sogni bruciati e dispersi. Io c'ero, ma non ero lì. Terra rossa e deserto, sotto un cielo di stelle sbagliate, storie mai raccontate. Io c'ero, ma non ero lì. Sincero, ma non ero lì. Piange il serpente piumato, le vene aperte di un tempo perduto, terra sedotta e violata. Io c'ero, ma non ero lì. Lacrime d'acqua salata, lungo una rotta di sangue e dolore, carne strappata e venduta. Io c'ero, ma non ero lì. Sì, c'ero, ma non ero lì. Fratello contro fratello, là dove il sole vide il primo passo. Odio sul filo di lana. Io c'ero, ma non ero lì. Fede che guida la spada, il canto dei corvi sul monte sicuro. Stesso credo, ma cuore diverso. Io c'ero, ma non sincero, ma non ero lì. E rossa dice capollia, l'acqua del fiume che nasce dal cielo, teschi che sbiancano al sole. Io c'ero, ma non ero lì. Le tombe dei figli del vento, sparse a pioggia lungo il sentiero. Racconto che mute il lamento. Io c'ero, ma non ero lì. Sì, c'ero, ma non ero lì. Io c'ero, ma non ero lì.
Cutro, 3 anni dopo, voci dal mare, voci di terra. La seconda puntata del podcast della classe terza A del liceo classico di Toto Borrelli di Santa Severina. Noi siamo Emma e Francesca.
Il 26 febbraio 2023, il naufragio avvenuto a pochi metri dalla costa di Cutro ha segnato profondamente la comunità calabrese e l'intero paese. La tragedia ha sollevato interrogativi non solo sul tema delle migrazioni e delle responsabilità istituzionali, ma anche sul ruolo dell'informazione nel raccontare eventi così drammatici. Ne parliamo con Giuseppe Pipita, direttore de Il Crotonese, testata storica del territorio di Crotone, per comprendere come la stampa abbia reagito e quale sia stato l'impatto mediatico della tragedia. Nell'immediatezza della tragedia, qual è stata la reazione della stampa, sia locale che nazionale, di fronte alla strage di Cutro? Secondo lei, i media hanno colto fin da subito la portata umana e simbolica dell'evento?
La risposta locale è stata immediata, perché sulla spiaggia di Cutro siamo arrivati praticamente subito dopo che è successo il fatto. E ci si è resi conto della portata proprio perché c'era un numero così elevato di vittime che era impossibile non considerarla. Tenete presente che questo è stato il più grosso naufragio di migranti avvenuto sulla terraferma, perché rispetto ad altri che sono anche più gravi, Lampedusa nel 2013 per esempio, dove sono morti quasi 400 persone, questa volta i cadaveri erano sulle spiagge e quindi si vedevano, si toccava quello che era successo, e l'opinione pubblica è stata colpita molto molto forte da questo evento. Un evento che è stato ripreso da tutta la stampa internazionale. Io sono stato il primo fotografo ad arrivare lì e le mie foto sono comparse su quasi tutti i giornali del mondo, quindi vuol dire che sulle prime pagine soprattutto, vuol dire che l'evento era di una caratura internazionale notevole.
Nei giorni e nelle settimane successive, com'è cambiata la copertura mediatica? Si è passati dal racconto delle vittime e del dolore della comunità a una focalizzazione sulle responsabilità politiche istituzionali?
All'inizio c'è stata tanta emozione, c'è stata soprattutto la corsa ad aiutare le persone che erano in vita ancora di quel naufragio, ma quasi nell'immediatezza, la mattina stessa, siamo cominciati a porre delle domande. E come mai questa imbarcazione così grossa con tutte queste persone non era stata aiutata, non era stata soccorsa come era avvenuto sempre? Perché l'Italia, la Guardia Costiera, la Finanza è sempre andata in soccorso dei migranti. Questa volta non è successo e ci siamo chiesti perché. E lì è un po' capitato questo equivoco, questo cortocircuito istituzionale nel quale ci sono stati dei rimpalli di responsabilità. Al Palamilone, dove sono arrivate le prime salme, le prime vittime, arrivavano anche gli ufficiali della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto. La Guardia di Finanza aveva raccontato che le loro barche non erano potute andare perché c'era il mare molto grosso, e il ministro Piantedosi ha detto che il mare era forza 7. Poi scopriamo dalla Capitaneria di Porto che il mare era forza 4 e che comunque, dice il comandante della Capitaneria di Porto di Crotone, se ci avessero avvisato, noi anche col mare forza 8 le nostre imbarcazioni possono andare. E lì si è capito che qualcosa non aveva funzionato. C'è un processo adesso, quindi di chi siano responsabilità non possiamo deciderlo. C'è un processo contro 6 militari, 4 della Guardia di Finanza e 2 delle Capitanerie di Porto, che dovrà dare una sua verità. Dovrà decidere se ci sono responsabilità umane o a quel punto anche capire se ci sono state delle procedure scelte dal livello politico che sono state sbagliate. Ci sono delle vicende molto tecniche, c'è una direttiva del 2022 sotto il governo Draghi che dice che è la Guardia di Finanza che deve andare per prima e solo successivamente, dopo che è stata avvisata, è stato dichiarato l'evento SAR eventuale, deve andare a Capitaneria di Porto. Questo rispetto così pedissequo di questa procedura ha causato il naufragio di Cutro. Quindi c'è qualcosa che non funziona in questa procedura. Chi abbia sbagliato non possiamo dirlo, c'è un processo, però si è capito che questa procedura era sbagliata.
Dal punto di vista etico e professionale, quali sono le responsabilità della stampa quando si trova a raccontare una tragedia come quella di Cutro? Qual è il confine tra il diritto di cronaca e il rispetto delle vittime?
In questo caso c'è stato un grandissimo rispetto delle vittime, perché ci siamo quasi ritrovati in loro. Perché queste persone scappavano dai loro paesi perché lì non potevano vivere, e gran parte delle vittime sono afghane, gran parte delle vittime afghane sono donne, gran parte delle vittime afghane sono minori, sono bambini, perché scappavano dalle famiglie perché in Afghanistan, dopo che gli stati cosiddetti occidentali avevano fatto il bello e il cattivo tempo, se ne sono andati lasciando via libera ai talebani, lì una donna non può realizzarsi, non può studiare, non può diventare medico, non può diventare ingegnere, e se è medico, ingegnere o giornalista viene perseguitata e non gli resta altro che scappare. E noi abbiamo raccontato questo, abbiamo raccontato la realtà di quei paesi per cercare di spiegare ai nostri lettori, ai nostri cittadini, agli italiani, qual è quella situazione e perché queste persone scappano, che non vengono qui per rubare il lavoro a nessuno, ma per cercare un futuro. Le donne, le persone, i cittadini, i ragazzi hanno un futuro. Io ho sempre in mente la foto che mi ha colpito di più con quelle che ho scattato, che è quella di una scarpetta numero 26 di colore nero, e nella didascalia di questa foto io ho scritto: il bambino che indossava questa scarpetta voleva solo correre libero su questa spiaggia e invece non ci è arrivato. E questo fa capire il senso di quella situazione. Noi, la stampa locale soprattutto, penso l'abbia raccontata bene, l'abbia raccontata con molta professionalità, probabilmente anche più dei giornali nazionali, che cercavano il clamore, lo scoop ad ogni costo. Noi abbiamo rispettato le vittime, abbiamo raccontato le loro storie, abbiamo raccontato le storie dei superstiti, ci siamo diventati amici con queste persone, ed è questa la cosa più importante. Ci siamo incontrati, che poi alla fine è la cosa più bella che possa esistere.
Com'è nata l'idea della mostra?
L'idea nostra è nata per celebrare il primo anniversario, perché stavamo organizzando, cercavamo documenti da mostrare, da raccontare, e io avevo migliaia di fotografie fatte in quei giorni, e mi è venuto in mente di creare questa mostra dedicandola proprio a chi è morto in quella della strage. E sono 94 foto, che sono tante foto, una per ognuna delle vittime del naufragio di Cutro. È nata così, proprio per le celebrazioni. E dopo io avrei voluto terminarla lì, cioè era una mostra troppo brutta, troppo dolorosa, avrei voluto finirla lì, però ci sono state le persone che sono venute qui da Treviso, che hanno voluto vederla in privato e mi hanno chiesto: la possiamo portare a Treviso? E mi hanno invitato a Treviso, sono andato lì da loro. E la cosa che mi ha colpito è che tanti ragazzi come voi guardavano la mostra e piangevano.
Come ha selezionato i 94 scatti tra tutte le fotografie realizzate, e qual è stata la fotografia più difficile da realizzare o da scegliere per l'esposizione?
Gli scatti sono stati realizzati in base a quello, sono stati scelti in base a quello che sentivo che quelle foto mi trasmettevano. È un po' divisa la mostra, fatta in sezioni. Il primo giorno, cioè il momento del naufragio, con i soccorsi immediati, il relitto, le persone che soffrivano, e poi c'è la parte più emozionale, quella che crea più empatia, che sono gli oggetti rimasti sulla spiaggia, le scarpe, i guantini, insomma queste cose qui. E forse sono state proprio queste le foto più difficili da selezionare, perché ogni foto di questa mi riportava a una persona che avrebbe voluto usare quelle scarpe. C'è il ciuccetto di un bambino, per esempio, che non sarà mai più utilizzato. Quindi c'è questa scelta di mostrare proprio questa foto per far capire che a bordo di quella barca non c'erano terroristi, c'erano bambini, c'erano mamme, c'erano papà, e quegli oggetti raccontano le loro vite, che purtroppo non sono più potute andare avanti.
Vogliamo ringraziare di cuore il dottor Pipita per la sua disponibilità, la sua sensibilità e il suo impegno nel dare voce a ciò che troppo spesso viene dimenticato. Ma il nostro percorso non finisce qui. Questo podcast continua, perché la memoria non si esaurisce in una puntata. Ci aspetta un'ultima tappa, un ultimo momento insieme per continuare a riflettere, ascoltare e dare spazio a ciò che non deve essere dimenticato.
casa un giorno di fine settembre. Tutti dicevano andiamo, che abbiamo da perdere. Lasciai le mie poche cose, un mazzo di rose a mia madre. Giù alla spiaggia il cielo è sereno e tutti vogliono andare. L'Europa è vicina soltanto a un tiro di mare. Diedi tutti i miei soldi per un posto a sedere, l'acqua potevo sfiorare. 40 miglia a nord e il cielo comincia a gridare, poi vidi luci distanti, benvenuti nel mar dei migranti, nel mar dei migranti, il mar dei migranti, nel mar dei migranti. E navigando nell'oscurità immaginavo una vita senza la guerra nella civiltà, in un paese lontano. Vidi negli occhi smarriti paura e terrore quando si spense il motore. 40 miglia a nord e il cielo comincia a gridare, poi vidi qualcuno tremava, qualcuno piangeva, mentre il mare si alzava. Lasciammo al nostro destino, lasciammo alla sorte, la vita o la morte. 40 miglia a nord e il cielo cominciò a gridare, poi vidi onde giganti, benvenuti il mar dei migranti, il mar dei migranti, il mar dei migranti, il mar dei migranti.
Cutro, 3 anni dopo. Voci del mare, voci di terra. Il podcast della classe terzo A del liceo classico Diodato Borrelli di Santa Severina. Benvenuti a quest'ultima tappa del nostro viaggio. Io sono Aurora e oggi vorrei chiedervi di chiudere gli occhi per ascoltare una storia sola. Una storia che nel suo silenzio le racconta tutte. Dobbiamo tornare indietro, a quella mattina del 26 febbraio 2023. Erano le 4 di una domenica grigia. Una di quelle albe che sembrano non voler nascere mai. A pochi metri dalla riva, di Steccato di Cutro, il viaggio del Caicco Summer Love si è spezzato contro gli scogli. In un attimo il mare si è trasformato. Non era più un ponte verso la speranza, ma un muro invalicabile. 200 persone sono state inghiottite dalle onde. 94 di loro hanno perso la vita. Tra i corpi restituiti dal mare c'erano 35 bambini. Per settimane uno di questi piccoli angeli è rimasto un mistero senza volto. Sulla sua bara bianca non c'era un nome, ma solo una sigla fredda, scritto a pennarello, KR16M0, Crotone, sedicesimo corpo, maschio, meno di un anno di vita. Nessuno veniva a cercarlo, nessuno sembrava riconoscerlo. Così, per non lasciarlo solo, la nostra comunità lo ha adottato. Il comune e la prefettura gli hanno donato una casa nel cimitero di Crotone e un nome nato dalla fantasia. È stato chiamato Ali. Per un anno intero, Ali è stato il figlio di tutti noi. Ma la verità a volte arriva attraverso un riflesso su uno schermo. Esattamente un anno dopo la tragedia, durante una videochiamata carica di dolore con la polizia scientifica, un padre ha riconosciuto quel viso tra le lacrime. Abbiamo scoperto che Ali aveva una voce, una famiglia e un nome vero. Si chiamava Mohamed Sina Hosseini e aveva 3 anni. Viaggiava con la mamma e la sorellina, anche loro portate via dal mare quel giorno. Eppure, per noi che l'abbiamo vegliato, lui resterà per sempre Ali. Proprio in questi giorni, in una cerimonia carica di commozione, è stata deposta sulla sua tomba una lapide in marmo. Ora il suo vero nome è scritto lì, inciso per sempre, affiancato da quella frase che ci ha spezzato il cuore: bambino per sempre. Oggi, all'ingresso della città di Crotone, c'è anche un giardino che profuma di memoria. Sono stati piantati 94 alberi, tamerici e corbezzoli per gli adulti, e piccoli, fragili arbusti per i bambini. È il nostro modo, il modo di tutta la comunità crotonese e calabrese per sussurrare al mondo che su questa terra c'è ancora spazio per l'affetto e per l'accoglienza.
Cruzó el mismo mar en la odisea de nuestro siglo.